Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata Polispace, un'associazione studentesca del Politecnico di Milano, conta di lanciare un satellite sperimentale nello spazio con l'aiuto dell'ESA. Ma a cosa servirà il lancio? E come si comunica con un satellite di questo tipo? Ne parliamo con Pietro Canal, studente magistrale di Space Engineering e membro del Dipartimento Business e Financial di Polispace. Ciao Pietro.
Ciao, ciao a tutti.
E Maurice Pepelen, studente magistrale di Aeronautical Engineering e EPS Division Leader per il progetto CubeSat di Polispace. Ciao Maurice.
Ciao a tutti, grazie di averci qui.
E naturalmente con te Antonio, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano.
Ciao Lorenzo, ciao ragazzi, bentrovati.
Pietro, Maurice, Polispace è un'organizzazione di studenti del Politecnico di Milano focalizzata totalmente sull'esplorazione spaziale. Dal vostro sito vedo che il progetto in cui vi state impegnando in questo periodo si chiama 6S. Potete spiegarci di cosa si tratta?
Il progetto 6S è il nome del progetto del satellite che Polispace sta progettando ormai da anni a questa parte. Il satellite in questione è quello che appunto viene definito un CubeSat, vale a dire sarebbe dire un satellite cubo. È un satellite 10x10x10 centimetri, di cui si è iniziata lo sviluppo nel 2020, quando l'associazione è nata, e che continua oggi con più di 90 membri che lavorano al suo sviluppo, divisi appunto in dipartimenti e divisioni, di cui Maurice è a capo di una, e che adesso invece darà più dettagli sul progetto in questione e sulla nostra partecipazione al programma booster Fly Your Satellite dell'ESA.
Sì, grazie Pietro. Il progetto 6S, appunto questo piccolo satellite, ha diversi obiettivi. Gli obiettivi principali sono sicuramente quelli di tipo educazionale, quindi siamo tutti studenti e siamo lì per imparare, per fare esperienza su una vera missione spaziale. E poi ci sono gli obiettivi tecnologico-scientifici. In particolare abbiamo PESCA, che è un nostro analizzatore di perovskiti. Si tratta di un circuito da noi progettato per analizzare queste celle perovskite che ci vengono fornite da un laboratorio che è frutto di una partnership tra l'Università di Cambridge e l'Università di Potsdam. Queste perovskite si sono delle piccole celle solari altamente innovative e che verranno testate nello spazio per vedere come reagiscono a questo nuovo ambiente. Sono stati fatti soltanto una serie molto limitata di test nello spazio e pochissimi di lunga durata, come dovrebbe essere il nostro. Le perovskiti sono, secondo alcuni, il futuro delle celle solari, in quanto hanno il potenziale di essere molto, molto efficienti a costi molto bassi. Il secondo obiettivo tecnologico è Volta. Volta è una startup che è in realtà uno spin-off del Politecnico e cerca di realizzare delle batterie strutturali. Noi prenderemo un primo prototipo di questa batteria strutturale non operativa, ossia senza in realtà gli elettroliti, e ne testeremo le prestazioni nello spazio. Quindi vedremo come il pannello, che è un sandwich di alluminio, si deforma e qual è il suo comportamento termico. Tutto questo lo facciamo anche grazie, soprattutto grazie ai nostri partner, qui in primis il Politecnico, e grazie anche al progetto dell'ESA, da cui da pochi mesi siamo entrati a far parte, che è Fly Your Satellite Design Booster, per questa competizione studentesca che abbiamo avuto la fortuna di essere stati ammessi con altri 5 team provenienti da tutta Europa, dopo un percorso di selezione lungo e molto competitivo. Questo ci dà l'occasione di avere degli esperti dell'Agenzia Spaziale Europea che riguardano e ci danno un feedback su tutti gli step del nostro progetto. Possiamo chiedere consulenze tecniche e fanno anche delle revisioni di progetto. Da poco abbiamo avuto la Baseline Design Review, ossia una revisione del nostro design di base, e per cui abbiamo consegnato più di 400 pagine di documentazione, più tutta una serie di documentazione tecnica, e che sono adesso riviste dall'ESA e abbiamo tutti i loro consigli. Questo ci permette di essere un po' più sicuri che la nostra missione avrà successo.
Maurizio, scusa, mi spieghi come mai l'ESA poi supporta questo tipo di iniziative studentesche e come mai, se vuoi, questa tipologia di satellite è adatto a un'attività basata appunto su un gruppo di studenti che progetta per anni questo tipo di soluzione?
Certamente, l'ESA ha un intero dipartimento chiamato ESA Educational che si dedica appunto a diffondere la cultura e le conoscenze dello spazio e a formare gli ingegneri spaziali del futuro. E, i progetti come il nostro, appunto i progetti di CubeSat, sono particolarmente efficaci a questo scopo perché offrono tutte le sfide, o almeno molte delle sfide di satelliti più grossi e più complessi, a un costo molto più abbordabile, anche in ambito studentesco e non necessariamente commerciale. Sono satelliti abbastanza poco costosi da costruire, da assemblare e da lanciare, ovviamente poco costosi per quello che è l'ambito spaziale, che si parla comunque di cifre importanti. Infatti, appunto, ha progetti come questo Flyer Satellite Design Booster, che poi prosegue con il programma Flyer Satellite vero e proprio, che offre ai team la possibilità di lanciare il proprio satellite. Quindi, quando si è in una fase sufficientemente avanzata del design, la nostra speranza è di essere presi anche per la seconda parte del progetto e avere il nostro satellite lanciato dall'ESA.
In quel caso immagino che siano loro a pagare per il lancio, non voi, giusto?
Sì, assolutamente. Sarebbe una spesa a loro carico e di solito i satelliti di questo tipo vengono lanciati in quello che si chiama ride sharing, ossia condividendo un razzo di grosse dimensioni con moltissimi altri satelliti. Questo è un po' un problema perché non ci dà molta scelta su esattamente in che orbita andremo a finire e quindi ci costringe ad avere un range di design molto ampio, quindi a essere tolleranti a svariati tipi di orbite.
Quindi vengono lanciati insieme e poi una volta messi in orbita si allontanano l'uno dall'altro come?
Sì, il satellite viene inserito dentro un deployer che è fondamentalmente un parallelepipedo con una molla in fondo e quando il razzo è in orbita, viene aperto uno sportello che letteralmente eietta il satellite e lo porta così ad allontanarsi da tutti gli altri a bordo del razzo e a entrare nella sua orbita.
E come sapete, il tema principale di questo podcast sono le telecomunicazioni e abbiamo già parlato in passato di sistemi di localizzazione satellitare, dei sistemi satellitari per la connessione internet a terra come Starlink. E nel vostro caso, come avverrà la connessione tra terra e satellite? Cioè, comunicate in tempo reale con il satellite oppure no?
La nostra comunicazione rispetto a altri satelliti come Starlink o satelliti più grossi è un po' più limitata. Infatti il satellite ha una serie di requisiti molto stringenti, le dimensioni che quindi ci impediscono a sua volta di avere componenti voluminose o soprattutto di avere molta potenza disponibile, quindi la comunicazione che possiamo fare è a bassissima potenza. Per capire un attimo che dati trasmettiamo, seguiamo un attimo il percorso dei dati scientifici che raccogliamo dai pannelli esterni, quindi da queste celle a perovskite, che sotto forma di un segnale analogico arrivano a PESCA, la board che abbiamo noi progettato per campionare questi dati. Da qui, sotto forma di segnale digitale, vanno poi al computer di bordo, dove facciamo una prima scrematura, una prima selezione dei dati. Quando 2 volte al giorno passiamo sopra le stazioni di terra che siamo riusciti a procurare, allora avviene la trasmissione dei dati, quindi il onboard computer manda alla radio questi dati dove vengono codificati e inviati all'antenna per essere trasmessi a terra. Questa comunicazione non è semplice, abbiamo una banda commerciale a ultra high frequency dedicata e su questa banda dobbiamo appunto trasmettere tutti i nostri dati. Il problema è che l'antenna che abbiamo a disposizione ha una potenza di trasmissione effettiva di 1 watt e per di più l'attitude del satellite, quindi come siamo posizionati, non è esattamente noto perché per la maggior parte della nostra orbita il satellite ha un'attitude casuale, quindi non sappiamo in che direzione si trovi la stazione di terra. Questo ci costringe ad avere un'antenna a basso guadagno e perché dobbiamo essere in grado di trasmettere con la stazione di terra in qualunque posizione. Questo fa sì che abbiamo un rate di trasmissione di dati abbastanza basso, ma che dovrebbe essere sufficiente a trasmettere tutti i nostri dati scientifici e così come i dati di housekeeping, che sono le informazioni sullo stato di salute del satellite, come ad esempio lo stato di carica delle batterie, le temperature e via dicendo.
Quando dici rate basso e banda piccola, cosa intendi? Cioè, esattamente di cosa stiamo parlando?
Il rate di trasmissione in downlink sarà sui 10 kilobit. In uplink siamo ancora più limitati a circa 400 bit al secondo.
Solo per certi momenti, tra l'altro, non sempre.
Abbiamo due finestre da circa 10 minuti l'una, come ordine di grandezza, e una larghezza di banda di circa 19.000 Hz.
E che tipo di dati comunicate con il satellite?
Beh, in primis questi dati scientifici, quindi dal satellite vogliamo appunto ricevere i dati di prestazione. Facciamo vari tipi di misure, quindi una è la misura ricorrente, che facciamo magari tutti i giorni per vedere come nel tempo le prestazioni del nostro carico si evolvono. Ci aspettiamo di vedere una forte degradazione di queste celle a perovskite a causa della radiazione presente al di fuori dell'atmosfera terrestre. E un altro tipo di dati, appunto i dati di housekeeping, e poi ci sono tutti quelli che da Terra vogliamo mandare al satellite. Abbiamo dei segnali detti telecomandi che ci permettono di dire al satellite cosa fare. Nel caso ci sia un problema a bordo, abbiamo la possibilità di inviare magari un cambiamento del software, oppure di richiedere uno specifico test al di fuori di quella che è la routine usuale del satellite.
E il sistema di trasmissione è un sistema progettato da voi, o vi dovete tenere a degli schemi specifici legati alla banda che utilizzate?
E lo schema, diciamo, le componenti che usiamo per comunicare sono standard di questo tipo di satelliti. Abbiamo considerato all'inizio appunto quali componenti valesse la pena costruire in-house, progettare da noi, e quali acquistare direttamente, chiamate off the shelf, e il nostro sistema di trasmissione è uno di quelli che abbiamo deciso di acquistare off the shelf. Viene parzialmente, diciamo, progettato da noi, nel senso che comunque dobbiamo scrivere nel software, decidere le bande e tutto quanto, però la radio e l'antenna in sé sono sistemi che compriamo già fatti. C'è tutta una parte poi di integrazione che non è semplicissima, anche perché sul nostro satellite abbiamo componenti di vari produttori e molto diversi, quindi non è assolutamente immediato riuscire a farli comunicare tra di loro.
E non potendo ovviamente fare un lancio per fare dei test anche della parte di comunicazione, come fate a fare i test a terra per garantire che poi dopo, una volta che hai fatto il lancio, tutto funzioni correttamente? Che tipo di approccio utilizzate?
Su questo ci sono vari test che possiamo fare, non abbiamo ancora deciso esattamente tutti, però i test più importanti da fare sarebbero quelli in quella che viene detta una anechoic chamber, ossia una camera in cui è possibile testare appunto le emissioni radio del proprio satellite. Questa è un tipo di test che vorremmo fare grazie all'aiuto dell'ESA, e che dovrebbe permetterci di essere sicuri che tutte le componenti che abbiamo configurato e installato funzionino come dovrebbero.
E Polyspace è un'associazione giovane, giusto, fondata nel 2020. Avete già in serbo qualche altro progetto per il futuro oltre a 6S?
Ne abbiamo altri in progetto che stanno venendo sviluppati, come ne abbiamo anche avuti in passato, che sono già terminati, perché 6S è il nostro progetto principale che, diciamo, è ancora in corso fin dalla fondazione dell'associazione, ma ne abbiamo già terminati altri, di cui abbiamo presentato ad esempio i risultati a conferenze, una su tutte l'IAC 2022, cioè l'International Astronautical Congress, il congresso internazionale dell'astronautica a Parigi l'anno scorso, con vari paper che abbiamo presentato. Ne abbiamo altri in progetto, ad esempio, agganciandoci a quello di cui stavamo parlando, quello per lo sviluppo di una ground station, cioè di una stazione a terra, appunto, con il Politecnico. Non sarà probabilmente sui due campus, perché non c'è lo spazio, ma è un progetto che sta partendo adesso, in modo da avere, quasi se vogliamo, una stazione del Politecnico e nostra, e che non dobbiamo necessariamente invece condividere con altre entità esterne. Abbiamo un progetto che adesso si sta focalizzando sul design concettuale di una tuta spaziale per quelli che sono chiamati gli analog astronaut, cioè gli astronauti che fanno i test a terra, in ad esempio località che possono essere molto simili alla Luna o a Marte, stiamo sviluppando, come dire, appunto facendo il design concettuale di una tuta con vari sensori che sono assolutamente necessari per controllare vari livelli della performance dell'astronauta, i parametri biometrici, la trasmissione poi di questi dati dalla tuta alla base e poi, ad esempio, il controllo della temperatura corporea tramite sistemi di raffreddamento. E poi, appunto, c'è ancora molto da fare, molte deadline da rispettare per il progetto, per il booster dell'ESA, dove man mano, appunto, stiamo ancora cercando di poter acquistare i vari componenti che ci mancano, che appunto riusciamo a acquistare tramite il supporto del Politecnico in questo senso.
Grazie mille a Pietro Canale e Maurice Pepelen.
Grazie a tutti, grazie a Lorenzo, grazie a professor Capone.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie ragazzi, ci vediamo.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.